Radio Ross Brera, ciao. Adesso vi faccio una sorpresa. Parlo direttamente con la persona che stava nella buca del suggeritore di Valerio Pontrandolfo. Ario Sirius è stato appena intervistato ripetutamente e all'atere c'era una competentissima Barbara. Ha scelto un personaggio tosto perché è un avvocato, sorride dolcemente eccetera, però sottolineava tutte le pause del nostro sassofonista, che qui se perdeva un attimo una parolina giustamente l'avvocato gli faceva un po' la smorfia, diceva manca quello. E ha fatto veramente fatica a trattenersi dall'intervenire. Adesso io ribalto la faccenda perché per una strana serie di coincidenze ho notato che è un personaggio abbastanza complesso anche questo avvocato, perché ha una storia personale che l'ha portata ad avvicinarsi al buddismo in modo molto profondo, ha avuto l'occasione e la possibilità di incontrare uno dei lama più non importanti, come si usa dire, di quelli che sono importanti perché si conoscono e basta, ma proprio una figura di grande consistenza spirituale per la nostra epoca, che è Lama Ganchen Rinpoche. Allora Barbara, adesso ti frego, hai dei bellissimi orecchini, qui faccio un attimo gossip femminile perché dalla mia miopia, però vedevo luccicare qualcosa, sono dei bellissimi orecchini. Che ci facevi tu a Pomaia da avvocato che stavi studiando? E poi dopo ci dirai un minimo, così faccio un incrocio tra la De Filippi e Marzullo. Ma poi questo Valerio come le... cioè, ma che ci fa un avvocato con un sassofonista che va a Pomaia, questo Bologna, però arriva da Potenza? Cioè ragazzi, mi confondete parecchio, ho la testa che già oggi va un po' così. Avvocato.
Sì.
Ma fai proprio l'avvocato, quello lì, avvocato di
sì,
cui
sì, tutti avvocato temi. Civilista puro proprio.
Interessante.
Sì, avvocato civilista. No, a Pomaia ci facevo la tesi.
Ah, ecco.
Avevo preso questa casa in Toscana per fare la tesi, non sapevo fosse a Pomaia perché l'avevo presa a scatola chiusa, me l'avevano proposta ma non sapevo neanche cosa fosse Pomaia. E quando mi sono ritrovata lì, mi sono ritrovata in mezzo a tantissimi maestri tibetani che ho seguito, ho ascoltato i loro insegnamenti e ho imparato tantissimo. Quindi è un'esperienza che consiglio di fare comunque al di là della, così, della propria esperienza personale, religiosa, proprio anche a livello di conoscenza, di filosofia di vita, insomma.
Senti, c'è il luogo comune che un avvocato sia senza scrupoli?
Sì, infatti forse quello era la cosa che mi spaventava di più della professione, in realtà. Quando mi sono laureata ero un po' titubante, perché volevo fare l'avvocato, ma c'era questo aspetto appunto che...
Il pregiudizio etico, no?
Sì, viene un po' definito il pelo sullo stomaco, che io sì, non ho. Però è chiaro che poi chiaramente devi adattarti anche al mestiere che fai, incontri persone con cui devi trattare che hanno determinate esperienze o hanno questo pelo sullo stomaco con cui tu devi fare i conti e impari anche quello.
Senti, quanto riscontri in termini di incompetenza civile? Nel senso, quando uno chiama un avvocato civilista, di solito è perché ha una situazione che deve affrontare e rende, diciamo, come interlocutore unico primario responsabile di tutti i suoi destini e guai l'avvocato, no? E il più delle volte lo fa senza sapere che non è uno sciamano, cioè non è uno che bacchetta magica o bacchetta risolve una tematica che ha dietro un sistema di diritto importante, significativo, di cui tutti dovremmo tener conto, però ne sappiamo un po' pochino, giusto?
Sì, è giusto, e io ho risolto in questo modo, e cerco di rendere partecipe il cliente, e intanto cerco di accoglierlo il più possibile, chiaramente, perché cerco di capire qual è la sua problematica e poi lo prendo per mano e voglio che il cliente mi segua nel processo, anche se c'è un processo, comunque in tutti i passi che vengono fatti, gli step che vengono fatti per la risoluzione del suo problema. Quindi se ci sono delle udienze preferisco che venga con me alle udienze, anche se non dovrebbe venire, insomma cerco di fargli vivere quello che è la soluzione del suo problema, dove lo sto portando, voglio che lui passo passo mi segua e comprenda, sia consapevole, diciamo, della...
Nel corso del tempo, quanto ti sei resa conto che l'insofferenza verso tutta una serie di tematiche regolamentanti è diventata così estesa da rendere incomprensibili i passi della giustizia, no? Io ho come la sensazione che così come si è avuta l'insofferenza per la politica, no? Che poi si trasferisce in il politico è disonesto, chi se ne frega se io so magari che per sbaglio come è fatta la Costituzione. Ecco, quanto questa cosa ha tracimato anche nel rapportarsi con la legge, quindi con quelle che sono le dinamiche che devono esserci in una democrazia, che uno deve essere consapevole che non è che l'avvocato che mi è simpatico, il giudice che mi martello cosa, è che la legge è fatta di diritto.
Certo, sì, questo è un tema che ho affrontato poco tempo fa così con dei miei amici a una cena. Io sostenevo che il diritto dovrebbe essere insegnato già alle scuole elementari, ma proprio per dare la possibilità a una persona di acquisire quella conoscenza che invece quando è già adulta non ha, e quindi anche una confidenza, no? Proprio per cui almeno i diritti fondamentali, non dico, io sostenevo i quattro codici, beh, mi sembra un po' esagerato, però almeno il codice civile, cioè comunque o un modo divertente di insegnare il diritto. Mi ricordo che mio padre mi aveva regalato un libro che appunto illustrava gli articoli del diritto del lavoro con il signor Bonaventura. Certo. Ecco, cioè un qualcosa di divertente che però ti spiega come funziona il diritto, anche l'importante, e che quali sono i tuoi diritti soprattutto. Certo. Che è fondamentale. Questo aumenterebbe sicuramente il livello di civiltà.
Spesso, così come la famiglia non lo trasferisce più naturalmente come acquisito dal codice etico familiare, che chi ha avuto delle famiglie che ce l'avevano poi l'hanno trasferito ai figli, così la scuola ha rinunciato a trasferire questo discorso che stiamo facendo nella formazione quotidiana anche di piccoli che sarebbero in grado benissimo di comprenderne il senso.
Assolutamente sì, anche perché quando sei piccolo hai un livello di apprendimento incredibile, per cui non puoi apprendere lingue, puoi apprendere tutto, sei assolutamente molto ricettivo, quindi non... Io mi ricordo quando facevo il liceo, io c'era soltanto ragioneria che insegnava il diritto, ma poi un diritto base, insomma, non è quello, non mi riferisco a quello, è qualcosa di più consistente, insomma, proprio per una formazione di diritto. Non so
come... Allora dovrai farlo tu.
Ah, potrebbe essere un'idea.
Cioè, allora facciamo una brillante triangolazione stile Radio Ross Brera. Ti metto in contatto con la Federghini della Montessori ed elaborate un
io
piccolo...
tra l'altro ho fatto le scuole Montessori alle medie, quindi sono una montessoriana,
sì. E quindi elaborate delle dispense che possono essere la base per un racconto del diritto assimilabile.
Potrebbe essere un'ottima idea.
Allora mi raccomando, Montessori, ascoltatemi, facciamo scattare questo insight e cominciamo a lavorare su queste dispense per i minori. Poi lo triangoliamo con Marchesini per fare i quaderni di etologie per i minori che sanno il diritto, e magari ci mettiamo dentro Amnesty International, così non vanno in giro perché state. E noi le abbiamo fatte tutte.
Tutte.
Un attimo prima di chiudere con l'avvocato. Ma la musica,
sì.
Insieme al diritto,
sì.
E un po' triangolando anche con la spiritualità buddista, come si colloca?
Colloca, ma io ho sempre amato il jazz, andavo spesso a Umbria Jazz, ho sentito Miles Davis, ho sentito alcuni grandi in concerto, e quindi mi sono innamorata del jazz e ho tutta una serie di amici,
armonie
musicisti,
che sono diventate la tua vita.
Esatto.
Ci piace molto questa storia. Allora, grazie Barbara.
Grazie a te, Rossana.
Radio Rosbrera, ciao!